Leggiamo quest'oggi dei versi nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. E voglio iniziare la lettura dal verso 22. Atti, capitolo 2, leggiamo dal verso 22. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Gloria a te, Gesù. È Pietro che sta parlando. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni, che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Verso 32. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Verso 37. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Fin qui la lettura della parola del Signore, magari faremo ancora qualche riferimento, qualche altro verso nel testo. La fine del verso 37, c'è una domanda: fratelli, che dobbiamo fare? Ora vorrei subito in qualche maniera contestualizzare questa domanda. Che dobbiamo fare? Contestualizzarla nell'opera della salvezza. Certamente questi uomini, donne che hanno ascoltato, hanno compreso che dopo aver sentito tutto quello che Pietro disse, c'era bisogno di reagire. E non si poteva solo ascoltare. C'era necessità che ci fosse un seguito, perché quello che hanno ascoltato era importante. Quello che hanno ascoltato li ha toccati, li ha compunti. E non potevano solo ascoltare. Che dobbiamo fare? Cioè, in altre parole, dopo aver ascoltato, se Pietro tu ci hai detto queste cose, se tutti questi eventi sono avvenuti, ci deve essere un motivo, ci deve essere uno scopo. e noi vorremmo sapere come possiamo far parte, come possiamo noi realizzare, come potranno tutte queste cose che abbiamo ascoltato avere un impatto nella nostra vita. Che dobbiamo fare? Come dobbiamo realizzare? Dicevo poco fa, capiamo bene il fare. Non vorrei che qualcuno pensasse stamattina che noi possiamo fare qualcosa per salvarci, come se la salvezza dipendesse da noi. La salvezza, fratelli, è un'opera della grazia. Questo che dobbiamo fare, in qualche maniera, non vuole evidenziare delle loro azioni che dovevano fare, ma voleva evidenziare che loro erano completamente disorientati. Cioè, se qualcuno non gli spiegava, da sé non ci arrivavano. Perché per essere salvati noi dipendiamo totalmente dalla grazia di Dio, dall'influenza dello Spirito del Signore. Dipendiamo totalmente dalla rivelazione della Scrittura. Noi non possiamo salvarci. Non sappiamo neanche cosa dobbiamo fare per salvarci. Se vogliamo, non sappiamo neanche da che cose ci dobbiamo ravvedere, se non è il Signore che ce lo dice, se non è il Signore che ce lo fa presente, se non è il Signore che ci fa capire, perché noi siamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Siamo disorientati, completamente all'oscuro. Se qualcuno non ci parla, se il Signore stesso non ci parla, se il Signore non si rivela, noi siamo perduti. Che dobbiamo fare? Non perché io posso fare qualcosa per salvarmi, perché io non ho pallida idea, sono perduto. Sono privo di qualsiasi conoscenza. Ho bisogno di qualcun altro che mi aiuti affinché io possa salvarmi. E Pietro risponda, gli rivela, gli fa capire, cosa debbono fare, come debbono continuare affinché possano ricevere il perdono dei peccati, salvarsi da quella generazione perversa, essere anche loro oggetti della presenza della persona dello Spirito Santo. Pietro risponde: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Che dobbiamo fare? Vieni con me, te lo spiego. Vieni con me, ti conduco. Che possa lo Spirito Santo stamattina prendere dei cuori e condurli passo per passo affinché possano realizzare il perdono dei loro peccati e anche essere loro ripieni dello Spirito Santo di Dio. In quel giorno della Pentecoste tanti erano presenti. Se leggete i primi versi notate come c'erano giudei da tutte le parti che sono convocati in quel luogo perché c'era la festa della Pentecoste. Erano lì convenuti. E già questo, fratelli, ci fa comprendere la sapienza di Dio. Gesù viene in un'epoca, la Chiesa nasce in un'epoca che Dio aveva già preparato, già il suo popolo Israele viveva dappertutto nell'impero romano. C'erano delle comunità ebraiche, c'erano delle sinagoghe dappertutto. Se lo leggete, no, giusto qualche, non so, qualche verso, verso 9, no, del capitolo 2. Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Massopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, dalle parti dell'Ibbia cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi, arabi, tutti presenti. Nella pienezza dei tempi, Gesù viene, terreno è preparato, perché questi che ricevono in quel giorno l'annuncio dell'Evangelo possono poi tornare e con grande rapidità l'Evangelo si espande in quei primi 300 anni della storia della Chiesa, diventa veramente una Chiesa universale, raggiungendo ogni luogo. Fratelli, Dio è sovrano, è saggio. I suoi tempi sono perfetti, guida tutte le cose, perché la sua volontà è che tutti siano salvati e nessuno perisca. Quegli uomini presenti non avevano pallida idea di quello che stava succedendo. Udirono questi uomini e donne parlare in altre lingue, e se non ci fosse stato Pietro che gli avrebbe spiegato la luce della scrittura, loro non avrebbero saputo nulla di Gesù. Non avrebbero capito il perché, il motivo. Egli è venuto, è stato inchiodato, ma ora è risuscitato perché in lui si predicasse la salvezza. E una volta illuminati, sanno che ci deve essere altro. E sono pronti a lasciarsi condurre per realizzare altro. Io spero che stamattina ti lasci condurre dal Signore affinché la grazia di Dio possa produrre altro nella tua vita, altro nella tua casa. C'è potenza nella grazia di Dio, c'è potenza nell'influenza dello Spirito sovrano del Signore. Noi, ognuno di noi, fratelli, siamo frutti della grazia sovrana di Dio che ci ha raggiunti, creando in noi fede inesistente. E la prima cosa che Pietro dice: ravvedetevi. Un termine che significa inversione di marcia, cambiare direzione. Non si può continuare nella stessa maniera, nello stesso modo. Bisogna che qualcosa di nuovo accade. C'è bisogno che si prenda coscienza che attitudini, sentimenti, pensieri, ragionamenti, comportamenti fino adesso che avete avuto, nel modo in cui avete vissuto, è tutto sbagliato. Non si può continuare nella stessa direzione. Bisogna ravvedersi. Bisogna riconoscere che fino adesso ho sbagliato, ho peccato e tutto deve cambiare. Ora, di cosa dovevano ravvedersi in quel giorno? In quel giorno dovevano ravvedersi per quanto riguardava il loro concetto di Cristo. Pietro gli spiega che quello che stava succedendo in quel giorno non era perché gli uomini erano ubriachi, ma era un adempimento della scrittura. Quindi ravvedetevi da questo modo di pensare. Questi non sono ubriachi, questi non sono fanatici. Questo è quello che Dio ha detto. Siete pronti a credere in questo? Sì. Noi non credevamo prima che Gesù fosse mandato da Dio, noi non credevamo che Lui fosse il Salvatore, ma ora ci ravvediamo da questo pensiero che non avevamo per abbracciare un nuovo pensiero. Gesù è il Salvatore, è stato mandato per me. Quando le folle andarono da Giovanni il Battista, in Luca capitolo 3 leggiamo della predicazione di Giovanni Battista, perché nella predicazione biblica il ravvedimento ha sempre un ruolo presente. Nell'Antico Testamento si parlava di ravvedersi, di pentirsi, di riconoscere i propri errori, ma anche nel Nuovo Testamento. E di Giovanni Battista leggiamo per esempio nel verso 7 che la gente andavano da lui per essere battezzate. Diremo qualcosa riguardo il battesimo fra poco, ma giusto per accennarvi qualcosa, perché andavano per essere battezzati? Perché il battesimo era una forma visiva per dire: sono d'accordo a quello che tu stai dicendo, no? Accolgo e accetto quello che stai annunciando, io mi identifico con il tuo messaggio e lo faccio battezzandomi. Era un modo molto espressivo, concreto, per dire: sono d'accordo. E Giovanni, di fronte a quelli che andavano per battezzarsi da lui, diceva: ma voi state venendo per riconoscere il mio ministero, voi siete venuti per riconoscere che quello che io dico è giusto, state venendo per identificarmi, per dire siete d'accordo con quello che sto facendo, però prima che voi lo fate, lui annunciava loro il ravvedimento. Razza di vipere, dice il verso 7, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Cioè, voi non vi potete battezzare se prima non vi ravvedete. Non potete battezzarvi se prima non siete consapevoli che c'è qualcosa nella vostra vita che non va. Fate dunque frutti degni di ravvedimento. E poi comincia a spiegare alle varie categorie di cosa dovevano ravvedersi. Tu mi dici di ravvedere, sì, ma io dica da che cosa? L'uomo senza l'intervento di Dio, senza la parola del Signore, non può neanche ravvedersi. Perché è la Bibbia che ci dice di cui ci dobbiamo ravvedere. Non viene da noi stessi. Ecco perché è così importante che la nostra vita viene esposta alla scrittura, alla parola, all'insegnamento, alla presenza del Signore. Come facciamo io e tu a capire? Non possiamo dipendere sulla nostra coscienza. Non abbiamo noi una moralità interiore sufficiente senza l'illuminazione della scrittura per farci capire di cui ci dobbiamo ravvedere. Infatti Giovanni stesso diceva alla folla che lo interrogava, dicendo: che dobbiamo fare? Allora tu ci dici di fare frutti di ravvedimento, ma che significa? Che dobbiamo fare? Egli rispondeva loro: chi ha due tuniche ne faccia parte chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero dei pubblicani per essere battezzati, gli dissero: maestro, ma noi che dobbiamo fare? Cioè, loro non erano neanche consapevoli che il fatto che raccoglievano più del dovuto dalle tasse della gente, che era sbagliato. Nella loro mentalità arricchirsi in quel modo era tutto a posto. Ma c'era bisogno che qualcuno lo dicesse da parte di Dio per convincere i loro cuori, affinché comprendessero: ma tutto quello che ho fatto è sbagliato. Senza la scrittura, fratello, sorella, senza l'illuminazione, senza la presenza e la convinzione dello Spirito Santo, senza la grazia, noi non ci possiamo salvare. E Giovanni dice a loro: non riscuotete nulla di più di quello che vi è ordinato. Ve lo spiego. E così fece poi con i soldati, così fece con gli altri. Cioè, fratello, sorella, che dobbiamo fare? Non è un vanto per dire: allora io sono in grado per salvarmi, ma è una confessione. Non ho l'idea pallida. Signore, ho bisogno di te. Ravvedersi. Affinché noi possiamo sempre più prendere coscienza. Quanto rapporto noi abbiamo con la scrittura? Perché non si può essere salvati, non si può chiedere e credere in Gesù per il perdono dei peccati se prima non si è consapevoli di essere peccatori. Di cosa mi devo ravvedere? E il Signore, la sua presenza, ce lo fa capire, proprio come questi uomini, udite queste cose, furono compunti nel cuore. Ma se Gesù è morto e noi l'abbiamo inchiodato, il nostra attitudine, noi giudei, l'abbiamo visto come un avversario, allora se abbiamo sbagliato nei nostri ragionamenti, dovete ravvedervi, non dovete più camminare, vivere, pensare in questa maniera. E poi dice: ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Battesimo in acqua, tre cose voglio dire, semplice. Battesimo in acqua è una dichiarazione, è una testimonianza, è una dichiarazione di confessione. Cioè, io che riconosco di essere peccatore, voglio battezzarmi, voglio testimoniare, voglio dichiarare che ho creduto in colui che mi può dare il perdono dei peccati. Battezzatevi e voi per il perdono dei vostri peccati, a motivo del perdono dei vostri peccati, perché i vostri peccati sono stati perdonati, voi lo dovete testimoniare, lo dovete dichiarare, altrimenti è come se voi non avete ricevuto, non ci pensate che l'avete avuto, non avete compreso che è Gesù che vi ha perdonati i peccati. È una testimonianza, è una confessione di fede. Paolo, scrivendo al giovane Timoteo, no? Intanto ci sono versi che dicono che il battesimo in acqua è la testimonianza di una pura coscienza. Ma in primo Timoteo, capitolo 6, verso 12, Paolo dice al giovane ministro, parlando della sua vita, incoraggiandolo di non essere timido, dice: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna a quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. C'erano persone presenti. Tu hai fatto una bella confessione di fede. Può Paolo riferirsi al momento in cui Timoteo si è battezzato? Nel momento in cui lui ha dichiarato: io credo in Gesù. Io accolgo nella mia vita colui che è morto per me. Mi battezzo perché in Cristo riconosco l'unica speranza per il perdono dei miei peccati. Una bella confessione di fede. E chi ha ricevuto il perdono dei peccati, perché non vorrebbe dichiararlo? Perché non vorrebbe scendere nelle acque battesimali così da confessarlo? Forse perché ancora non si sente liberato dal peccato? Forse perché ancora vuole vivere nel peccato? Forse perché non è del tutto convinto che alla fine c'è bisogno di credere in Gesù per essere salvato? Forse credi che non c'è bisogno di essere salvato? Io spero che tu capisca che per avere il perdono dei peccati tu devi confessare apertamente che Cristo è morto per te, che senza di Lui morirai nei tuoi peccati. È una confessione, è una dichiarazione, è una testimonianza. Ma oltre a essere dichiarazione, il battesimo è anche identificazione. Identificazione. Si è battezzato nel nome di Gesù Cristo. Cioè io mi sto identificando. Sto facendo in modo che altri sappiano che io e il Signore siamo la stessa cosa. Che io sono seguace, sono discepolo del Signore. E il grande mandato che Gesù ha lasciato ai Suoi discepoli e anche a coloro che hanno ricevuto Cristo, la Chiesa: andate per tutto il mondo facendo degli uomini i miei discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Discepoli si battezzano perché i discepoli seguono un maestro, credenti credono, si identificano e non si vergognano di identificarsi con Gesù. E Gesù dice in Luca capitolo 9, versi 23 a 26, dice qualcosa importante riguardo essere disposti a identificarci con Lui. E dice così, Luca 9, verso 23, diceva poi a tutti: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prende ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Io non mi vergogno di te. Ecco perché non ho problema di identificarmi, di battezzarmi nel nome di Cristo, associare la mia vita in maniera così palese, evidente, con la persona che mi ha dato il perdono dei miei peccati. Non mi battezzo perché non posso confessare e dichiarare che i miei peccati sono perdonati. Non mi posso battezzare perché io mi vergogno di associarmi con l'Evangelo. Impegno. Battesimo è anche impegno. Andate in tutto il mondo facendo degli uomini miei discepoli. E poi una volta che capiscono cosa significa essere discepolo, seguace, battezzandoli, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io gli dirò. In Atti capitolo 2, verso 42, leggiamo di cosa hanno fatto questi uomini dopo il loro battesimo. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Si sono battezzati perché erano pronti a continuare a vivere, impegnarsi a continuare a ricevere luce, grazia, perché noi non possiamo, non sappiamo cosa fare se tu non ce lo dici, non sappiamo come vivere se tu non ce lo spieghi. Quanto abbiamo bisogno della grazia di Dio. Quanto abbiamo bisogno, fratelli, degli elementi provveduti da Dio stesso. Perché senza di Lui, senza il suo Spirito, senza la sua parola, non abbiamo un intuito interiore. Non abbiamo una luce interiore. Noi siamo spacciati senza l'influenza della grazia. Abbiamo bisogno di Lui per essere discepoli, per essere ubbidienti. Che bello. Pietro spiega, Pietro fa presente, e questi uomini, donne, ascoltano, afferrano e reagiscono. Agiscono come seguito a questa reazione che le parole di Pietro hanno realizzato nei loro cuori. Chissà stamattina se c'è qualcosa che qualcuno ancora deve fare, o se mi permettete, se c'è qualcosa ancora che devi permettere a Dio di fare nella tua vita, nel tuo cuore. Devi permettere a Dio di prenderti per mano e condurti, accompagnarti nelle acque battesimali, perché hai bisogno di confessare, hai bisogno di dichiarare, hai bisogno di identificarti, hai bisogno di prendere un impegno, perché già hai ascoltato. E ascoltare richiede una risposta. Non devi sapere la risposta. Dio non vuole che tu devi sapere cosa devi fare. Lui vuole che tu glielo chiedi, che tu sei pronto a lasciartelo spiegare, che sei pronto a lasciare che la tua vita sia condotta, guidata dalla scrittura, dalla parola. Signore, grazie, perché tu sei venuto per questo. Tu sei venuto per salvare. Verso 36, concludo. Atti 2, verso 36. Pietro completa il discorso, non l'abbiamo letto prima, ma lo voglio leggere ora. Dopo tutto il discorso che hanno ascoltato, lui conclude, e poi c'è il verso 37, no? Poi c'è con punti nel cuore che dobbiamo fare, ma lui conclude il verso 36, dice: sappia, io vi ho raccontato tutto questo affinché voi sappiate con certezza, tutta la casa di Israele, che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Oh, erano quelle parole finali che arrivarono come una spada. Voi che siete parte della casa di Israele, Dio vuole che voi sappiate che quell'uomo che voi avete crocifisso, lui è il vostro Signore. Lui è il Cristo, colui mandato da Dio per la vostra salvezza. Ah! E ora che tu ce l'hai detto, che dobbiamo fare? Ma vuoi realizzare Cristo nella tua vita? Vuoi realizzare il suo perdono? Vuoi che quello che è successo a noi, se voi volete realizzare e vivere questa discesa, questa invasione dello Spirito di Dio nella tua vita, ecco cosa vi dico. E quei uomini, quelle donne disse: sì, questo noi vogliamo. Allora ravvedetevi, dichiarate apertamente che quello che avete pensato o fatto non andava. Battezzatevi, identificatevi ora con un Salvatore, impegnatevi in una nuova vita, perché così voi potete realizzare. Così potete salvarvi da questa perversa generazione. In quel giorno ci viene raccontato alcune parole di Pietro. La Bibbia dice che lui li scongiurava con molte altre parole. Che il Signore stamattina possa prendere qualche parola è stata annunciata, affinché realizzi in qualcuno questa domanda: che devo fare? Signore, ti prego, illuminami, conduciami, mi arrendo alla tua grazia, mi arrendo a te, Signore, perché mi voglio salvare da questa perversa generazione. Gli uomini a cui parlava Pietro erano giudei, non erano pagani, erano persone cresciuti nella scrittura. Erano a Gerusalemme perché seguivano le indicazioni religiose che li invitavano di andare a festeggiare le varie feste ebraiche. Eppure anche loro hanno detto: cosa dobbiamo fare perché ci rendiamo conto di non essere salvati? Figli di credenti, nati e cresciuti in chiesa, esposti alla scrittura. Siete qui stamattina perché state seguendo quello che è la realtà, che voi conoscete, che i vostri genitori vi hanno insegnato. Ma anche tu hai bisogno di dire: cosa devo fare per essere salvato? Anche tu hai bisogno di arrenderti alla grazia di Dio e permettere a Lui di farti compiere quei passi, così tu puoi essere salvato da questa perversa generazione. Spirito di Dio, compungi dei cuori. Spirito Signore, ricordaci che noi, senza l'influenza della Tua grazia, senza l'influenza della Tua parola, dove andremo? Non sappiamo come fare, come vivere. Ma io ho 40 anni di fede, ma io sono ancora salvato per grazia. Quando io dico che ho 40 anni di fede, fratelli, credetemi, c'ho 40 anni di fede. Se posso essere più preciso, forse qualcosa in più. Però, fratello, sorella, non è che devo fare o chi ho fatto, ma la domanda è: cosa ancora devo lasciare fare al Signore? Perché io non ho parida idea. Ci sono alcuni che riescono a vivere, sanno vivere senza la parola, senza l'insegnamento, senza la preghiera, senza la comunione fraterna. Non so, hanno un dono speciale, un dono particolare, non so. Un'illuminazione particolare, ma io vedo che dalla scrittura che per poter sapere cosa fare ho bisogno degli strumenti della grazia, ho bisogno di essere perseverante nell'ascoltare l'insegnamento, bisogna essere perseverante nella comunione, ho bisogno di essere perseverante nella preghiera, perché senza questa guida io non potrò mai sapere cosa fare. Ma Signore, ti ringraziamo perché tu sei sempre pronto a parlare, e Dio è grazie a noi affinché possiamo essere sempre pronti a reagire a ciò che noi ascoltiamo. Ci alziamo in piedi alla presenza del Signore.